Allora, le 10:12 lunedì 13 di febbraio 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, la musica, la politica, le lotte dal Paese Basco e non solo. Questa oggi una trasmissione un pochino più sintetica del solito, perché poi daremo ampio spazio ovviamente a quanto sta accadendo in Grecia. E una trasmissione che verterà soprattutto sul fatto della settimana scorsa nello Stato spagnolo, ovvero sia la condanna all'inabilitazione per il giudice Baltasar Garzón, che è stato sanzionato per una serie di comportamenti scorretti nel corso di alcune indagini per corruzione. Parleremo a lungo di questo, perché Garzón lo conosciamo bene e conosciamo bene anche i tentativi di metterlo in una luce diversa da quello che effettivamente è stato uno dei padrini dell'uso della tortura nello Stato spagnolo negli ultimi 30 anni. Ma prima di parlare di questo, parleremo di un'altra questione che in qualche modo ci riallaccerà a quanto sta accadendo in Grecia e in realtà anche a quanto sta accadendo in Italia. La prossima settimana, infatti, nello Stato spagnolo il governo andrà a varare la riforma del mercato del lavoro, una riforma che è identica a quella che il vecchio governo socialista avrebbe voluto fare, che poi non ha potuto fare a causa di una serie di resistenze interne, soprattutto da parte della propria base. Adesso la riprende il governo di Mariano Rajoy, ed è una riforma pessima, una riforma molto sinteticamente che andrà a eliminare tutta una serie di garanzie per le lavoratrici e i lavoratori dello Stato spagnolo, garanzie che già erano abbastanza blande prima di questa riforma e che adesso saranno ridotte ancora di più al lumicino. Molto sinteticamente verrà ridotta al minimo l'indennità di disoccupazione. E in pratica chi viene licenziato, chi sarà licenziato dal proprio posto di lavoro potrà godere di un indennizzo valido, per un indennizzo che sostanzialmente dovrebbe risultare equivalente a 33 giorni lavorativi per ogni anno lavorato, ma non si potrà andare oltre i 24 mesi in alcuni casi, ma nella maggior parte dei casi oltre i 20 o addirittura i 12 mesi, questo significa che per chi verrà licenziato con un contratto precario in buona sostanza, bene, tutti quelli e tutte quelle che con un contratto precario di collaborazione, insomma interinale, questi che ben conosciamo, verrà licenziato, secondo la nuova normativa avrà diritto in pratica a un indennizzo relativo a poco più di un mese di stipendio, e poi si dovrà arrangiare da solo. Ci sarà la liberalizzazione del mercato del lavoro, per cui le imprese potranno imporre le condizioni che vorranno per quanto riguarda orari, durata del giorno lavorativo, salari. Nei fatti verrà eliminato il contratto collettivo di lavoro, e quello che si cercherà di fare sarà di imporre dei contratti che nella maggior parte dei casi non andranno oltre i 2 anni di durata. Le agenzie di lavoro pubbliche verranno equiparate e in gran parte dei casi sostituite dalle imprese di lavoro temporale, dalle agenzie di lavoro private. E poi che cos'altro? Ci sarà una sostanziale criminalizzazione di chi si trova in condizione di disoccupazione, e a pagare le spese di tutto ciò ancora più degli altri saranno le giovani e i giovani che, se vorranno entrare nel mercato del lavoro, dovranno accettare condizioni ancora più terribili di quelle a cui debbono sottostare, che già sono di per sé piuttosto dure, le persone che lavorano già da diverso tempo. Una serie di misure draconiane che sono state impostate già da tempo, ma che adesso raggiungono il proprio culmine e che verranno ufficialmente approvate la settimana prossima. Per fortuna lavoratrici e lavoratori dello Stato spagnolo non stanno con le mani in mano, come abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. Ci sono già state le prime mobilitazioni questa settimana, altre ne partiranno nel Paese Basco soprattutto la settimana prossima, ma anche altrove si annunciano una serie di iniziative molto importanti. Ne parleremo lunedì prossimo, ne parleremo nel corso di questi mesi. Chiudiamo questa piccola parentesi prima di affrontare la vicenda Garzón facendovi ascoltare un brano dei Norte Apache, un gruppo di hip hop che va per la maggiore nel Paese Basco di questi tempi. I Norte Apache hanno chiuso una grande manifestazione di proteste e di rifiuto di questa riforma del mercato del lavoro che si è tenuta sabato a Bilbao. Erano presenti migliaia di persone. Speriamo che sia ovviamente la prima di una lunga serie.
Ari darion kea bezala, jarritzen dugu kresala, sinisten dugu euskaran zukezala. Rapa da gure arma, itza gure ama, entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krizia. Jesus jabea lazelazia nahazia, hainbeste jainko zeru bakarrea, nok banatuko du eskazia. Hamar segundu behar baditu tezia, gainditzeko berroita manurteko hipoteka bizitza zaintzeko. Taz gaude salgai esaten zuna mente horretan, zenbat berdur gadu dira begiez zaretan. Benetan, nastu diran erabeak, arazo zetsuta droga kontsumitzaileak. Hunde iruro gai kilometur duko abiaduran, ez dira ezberdintzen aingeru honak txarrak eta epaileak. Gondo den eraileak, honetan ora joan ziren erraietan, gandu ziren hainbeste tren, zertarako dauz pilula, gau da bura dikzioa, inor ez da, inor baino gehiagoren bertsioa. Non, esatzen gandu genituen, horren dik ez dago dan egina. Non, ez gaire eta eskaintza betxe egiteko modoak, ez dira gozore dina. Non, esatzen gandu genituen, horren dik ez dago dan egina. Non, ez gaire eta eskaintza betxe egiteko modoak, ez dira gozore dina. Zeiatik bueltan, irautxa bidean, galdutako umeak revueltan. Baina ez dira konturatu batzuk idazten dugula, sentimenak jarraituz, amestuz. Barreko minekin asmatzen eta amestuz. Ametsak amets, taz badire inoiz erori, sentitzen desobedituz, begiratu zan poli. Hau txaltxatu, sistemariuk egiten, zamer jilen geldituko nazoriontasuna ezten. Diengotan, gaiotzen garenetik umeko laza birtu dugu hau. Emeretzi laro geita lau, bilbotik zuzenean, teleberriak aberriak asmatzen dituztenean. Jabetu artean, ez dira inoiz matxinatuko, matxinatu artean, ez dira inoiz jabetuko. Barcelona antisistemak buruka betxapa besten dutela, eta ez dauela egin, azpertzen direlako. Non, ezatzen gatu genituen, horrendik ez dago dan egina. Non, ez gaire razkantza betxe egiteko modoak, ez dira goza berdina. Non, ezatzen gatu genituen, horrendik ez dago dan egina. Non, ez gaire razkantza betxe egiteko modoak, ez dira goza berdina.
Norte Apache, Eskereta e Skainsa, sonorità un po' differenti da quelle che siamo solite e soliti ascoltare a Radio Euskadi, ma insomma la tradizione è una maledizione, lo sappiamo bene, anche a livello musicale, per cui questo era uno dei gruppi hip hop che va per la maggiore attualmente nel Paese Basco. Dunque, arriviamo al punto centrale della puntata di oggi. Il punto centrale è la condanna al giudice spagnolo Baltasar Garzón, che quattro giorni fa è stato condannato a 11 anni di interdizione dall'attività di magistrato, quindi sostanzialmente è stato mandato via dalla magistratura spagnola, ed è stato sospeso dall'ordine giudiziario per aver abusato dei suoi poteri, intercettando illegalmente in prigione gli avvocati e i loro assistiti implicati nel cosiddetto caso Gürtel, una rete di persone legati a episodi di corruzione legati al Partito Popolare Spagnolo. La sentenza del Tribunale Supremo è inappellabile e pone fine alla carriera del giudice, che agli onori della cronaca internazionale era assurto soprattutto per aver fatto richiesta di arresto nel Regno Unito del dittatore cileno Augusto Pinochet nel 1996, ed era stato sottoposto in giudizio davanti al Tribunale Supremo anche in una seconda causa per aver avviato nel 2008 una brevissima inchiesta sugli scomparsi, sulle persone scomparse nel corso del franchismo, ritenute in violazione della legge di amnistia votata nel 1978 dal Parlamento di Madrid. Poi Garzón, fra altre cose, è imputato in un terzo procedimento di cui si attende la conclusione per presunta corruzione, per aver tenuto negli Stati Uniti un ciclo di conferenze finanziato fra gli altri dal Banco Santander. Questa la fredda cronaca, come direbbe qualcuno. Garzón è questo, ma non è solo questo. Garzón è la star della magistratura spagnola, ha sempre avuto relazioni col potere politico e anzi ha sempre cercato in un modo o nell'altro di entrare nella politica spagnola. Non ci è mai riuscito in realtà, perché il mondo istituzionale spagnolo è un po' diverso dal nostro. Insomma, un caso come quello di Di Pietro, che Garzón avrebbe potuto e voluto probabilmente seguire nello Stato spagnolo, non è stato possibile. Ma al di là di tutto ciò, Garzón è soprattutto il giudice che nel corso di tanti anni di attività ha avviato, organizzato e coperto la più feroce repressione nel Paese Basco. Attraverso la chiusura di giornali, l'arresto di centinaia di persone e la copertura sistematica e scientifica dell'utilizzo della tortura nello Stato spagnolo. Questo è il core del personaggio Garzón. Poi, diciamo, per spolverare un po' la sua immagine all'estero, ci sono state tutta una serie di inchieste, come quella su Pinochet o come quella appunto sulle persone scomparse nel corso del franchismo, che però chi conosce un minimo la giurisdizione spagnola e chi conosce un minimo la storia spagnola sa che sono state fatte senza alcuna possibilità di successo, ma soltanto, come dire, per far parlare di sé giornali e le televisioni. Garzón nel corso della sua lunga carriera ha spesso è spesso e volentieri andato sopra le righe, e questo lo ha potuto fare quando si trattava di coprire la repressione. Non lo ha potuto fare nell'ultimo caso, quando ha utilizzato comunque mezzi e argomenti illegali nei confronti di un'indagine che andava ad indagare su alcuni esponenti del Partito Popolare. Quindi viene fatto fuori dalla magistratura, parte della sinistra istituzionale spagnola, parte rilevante della sinistra istituzionale spagnola ha protestato per questo, alcuni sono scesi anche in strada per manifestare la propria solidarietà al super giudice, il che la dice lunga sullo stato abbastanza comatoso di parte della sinistra istituzionale spagnola. Noi fra poco andremo a commentare tutto questo, andandovi prima a raccontarvi la storia del nobile basco Eceveste e poi andandovi a sintetizzare alcune note scritte da una delle tante vittime della repressione nel paese basco, Floren Aois.
Nadie me conoce, yo muevo los hilos.
¡Fátalo!
Soy el que controla todos los destinos.
¡Fátalo!
Alambradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios.
¡Gloria al Señor!
Me hace reverencias todo Jesucristo. Vienen a mi iglesia hasta los obispos.
¡Atalo!
Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr. ¡Ay!
C'è una canzone basca che parla delle grandi opere pie fatte nel suo villaggio natale dal nobile Eceveste, arricchitosi durante la sua missione nelle Indie. La canzone finisce descrivendo le disgrazie, il sangue e le lacrime che la bontà del nobile Eceveste costò agli indios della lontana America. Gli onori e la santificazione dell'uomo rappresentarono l'ultimo scherno per gli indigeni che avevano patito la sua crudeltà. La storia si ripete, scrive José Mari Esparza Zavaleghi, un editore ed intellettuale basco. C'è sempre chi tenta di coprire il suo passato reinventandoselo al contrario. Al ladro piace che lo si consideri una persona onesta, al malvagio che lo si ritenga una persona buona, al torturatore che lo propongano per il Nobel per la pace o lo nominino membro del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. La cosa sorprendente è che nell'era di internet, quando quasi tutto è scritto e pubblicato alla portata di tutti, ci sia gente, ignorante o malintenzionata, scegliete voi, che si lascia ingannare da questi riconvertiti alle virtù dell'umanesimo. Quando mi toglievano dalla testa le buste di plastica, racconta Domingo Aizpurua, mi applicavano gli elettrodi in tutto il corpo, sulla punta delle dita dei piedi, sulle labbra, sui capezzoli, sulle mani, sui testicoli, sul pene. Per tutta la notte è sempre lo stesso schema. Prima la bolsa, poi gli elettrodi, poi ancora i colpi. A Garzón raccontai tutto quello che mi fecero. Per Baltasar Garzón, Eceveste del XXI secolo, la missione nelle Indie cominciò nel 1988. Nell'Audiencia Nacional Spagnola, tribunale speciale a ragione considerato l'eredità più avvelenata della giustizia franchista, essendo la continuazione del famoso Tribunal de Orden Público. Migliaia di persone sono passate durante tutti questi anni per questa sinistra istituzione, sottoposti alla incomunicación, l'isolamento totale, che rende possibile l'impunità dei torturatori. Lo stesso Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, al quale ora appartiene Garzón, ha reclamato più volte l'abolizione di questa forma di detenzione e lo stesso hanno fatto Amnesty International, il Comitato contro la Tortura e diversi relatori dell'ONU, come Martin Scheinin. Mi li applicavano in tutto il corpo, racconta il navarro Josu Unción. Era una breve scarica, una breve pausa e poi ancora una scarica. Mi lasciarono molti segni sulle tempie. Garzona mi mandò in carcere, dove venne a visitarmi una commissione dei diritti umani del Parlamento europeo. Nonostante il tempo trascorso, i medici poterono confermare che i segni erano stati provocati sulle tempie dagli elettrodi. Con le centinaia di arresti che ha promosso Garzon, egli è senza dubbio il giudice europeo che più denunce di tortura ha ascoltato in questi anni e non ha fatto altro che negarle o occultarle. Ma queste denunce non si trovano, come ai tempi del nobile Ceveste, in antichi e inaccessibili fascicoli nelle Indie occidentali. Si trovano in pochi minuti facendo una ricerca sui siti web delle ONG, dei giornali, delle associazioni contro la tortura, nelle carte processuali e nelle trascrizioni degli interrogatori, nei libri, negli archivi di organismi internazionali come il Tribunale di Strasburgo. Questa sinistra spagnola che batte le mani al giudice e lo considera il riferimento dell'etica e della democrazia, pensa davvero che questo giudizio restituisca dignità ai nostri fucilati? O non sta in questo modo diventando complice di ciò che avviene nell'Audiencia Nacional? Il giorno dopo fu simile, racconta Encarnación Martínez. Mi fecero più volte la bolsa, mi applicarono gli elettrodi, mi colpirono, simularono uno stupro. Davanti a Garzón descrissi debitamente tutte queste crudeltà. Quando tentai di mostrargli i segni delle torture che avevo sulla schiena, il giudice ebbe il coraggio di dirmi che non erano importanti. Ma erano così importanti che fui ricoverata d'urgenza in ospedale, dove rimasi 5 giorni in condizioni tanto gravi che mi dovette riniettare 27 litri di siero. Non furono solo cittadine e cittadini baschi. Nel 1992, durante i Giochi Olimpici, Garzón arrestò 40 giovani indipendentisti catalani. Alla fine, il Tribunale Europeo dei Diritti Umani, il 2 novembre del 2004, sentenziò che Garzón non aveva investigato sulle torture che gli erano state inflitte. Del trattamento ricevuto dagli islamici, che pure causarono delle condanne del giudice Starr, meglio non parlarne proprio. Ho sofferto vessazioni sessuali e calcolo di essere svenuta almeno 4 volte durante le sessioni di tortura, dice Eider Olasiregi. Raccontai tutto a Garzón, che mi ascoltò con assoluta indifferenza. Poi mi lasciarono libera. Padrone di un potere illimitato, concesso dagli stessi che oggi lo processano, il nostro Eceveste decise che era ora di trasformarsi. Il caso di Pinochet gli concesse una fama internazionale e poi, con l'inchiesta sulle vittime del franchismo, riuscì ad identificare la sua immagine con una causa nobile, nonostante sia un degno discendente di quel regime che mai si era preoccupato prima di denunciare. Giudicato col suo stesso modo di impartire la giustizia, oggi Garzón si siede sul banco degli imputati per vari delitti, alcuni dei quali, come prendere mazzette, niente affatto nobili. Eceveste non subì nessun processo, se non quello della Valle di Josafat, ovvero sia del giudizio divino, ma Garzón ha davanti a sé ancora molte cause, molto più gravi di quelle per cui venne giudicata a Madrid. Il torturato ha buona memoria. È molto probabile che, se in Europa si raggiungerà un minimo senso di democrazia alla luce della nuova situazione nel Paese Basco, qualche tribunale europeo possa ammettere un giorno una denuncia formale, con nomi e cognomi, delle centinaia di torturate e torturati che sono passati al suo cospetto. Magari ci sarà un governo basco che ratificherà queste denunce. E sul banco degli imputati, seppur simbolicamente, ci sarà anche questa sedicente sinistra, cieca, sorda e interessata, che ha abbandonato la memoria dei suoi morti, dei nostri morti, in tali mani.
No, puedes usted cercar, pues
Le parole che abbiamo letto prima erano quelle di un editore intellettuale basco, quelle che andiamo a leggere adesso sono di Florent Naois, uno dei tanti militanti della sinistra basca passati per le grinfie di Garzone dell'Audiencia Nacional, che l'altro ieri ha voluto vergare alcune righe sul quotidiano basco Gara. Dal titolo "Non ho brindato con champagne, però non aspettatevi che piangiamo". Hanno condannato Garzón, scrive Florent Naois, non lo hanno messo in carcere, non lo hanno tirato giù dal letto alle prime luci dell'alba, non lo hanno torturato. Lo hanno inabilitato per 11 anni, però Garzón è diventata la vittima, il simbolo della memoria delle vittime del franchismo, della lotta contro Pinochet. Che sfacciataggine. Fino a quando non ha avuto l'acqua al collo, Garzón non si è mai ricordato dei crimini franchisti. A un certo punto però ha deciso di ricordarsene. Un accenno confuso e problematico, come è suo costume. Però stavolta non è riuscito in questa maniera a farla franca con chi aveva il coltello dalla parte del manico. Garzón si è ingarbugliato nella sua stessa ragnatela, nell'intreccio di corruzione, favori dovuti e richiesti, ansie di grandezza, fogne di Stato, ambizioni frustrate, vendette, vanità e miserie, fra pugnalatori e pugnalate. Adesso lo hanno condannato per il grave errore di aver voluto applicare la legge senza legge a quelli del Partito Popular. Questo, Garzón doveva saperlo bene, non si può fare. La legge senza legge, come la chiamiamo qui nel Paese Basco, è stata pensata per i terroristi, quelli che lo Stato considera i suoi nemici. Contro di loro, contro di noi si intende, tutto è giustificato, da un'istruttoria di merda fino a perquisizioni senza autorizzazioni, accuse senza prove, registrazioni senza autorizzazioni, controllo delle comunicazioni con gli avvocati, manipolazioni di documenti, testimonianze strappate con le torture. Su questo terreno tutto era facile, però attenzione, questo non si può applicare ai democratici. Garzón doveva saperlo, perché è uno che ha vissuto in questo mondo sporco. Farsi passare per il furbo di turno non è intelligente. Volere volare troppo vicino al sole, che vecchia storia, mette in pericolo le ali e qualcos'altro. Nemmeno una lunga carriera costellata dal sacrificio di qualsiasi scrupolo sull'altare della ragion di Stato serve per purgare il peccato di eccesso di vanità. Con certe cose non si gioca, con certe cose non si può giocare. Con la prima sentenza si è scatenata l'ondata di solidarietà con Garzón. Vedremo che cosa succede con gli altri processi pendenti. Però se è anche vero che alcuni brinderanno con lo champagne, recuperando un'espressione utilizzata in una lettera di una figlia di un condannato, ci sarà almeno chi vedrà con soddisfazione il fatto che Garzón ormai non potrà più perseguitare nessuno per le sue idee, ordinare abili interrogatori, rovinare vite o chiudere giornali. Convertire Garzón nel Cristo crocifisso fra gli accusati della trama Gürtel e i terroristi vendicativi non può passare. Quelli della trama Gürtel e Garzón, Garzón e quelli della trama Gürtel, sono andati tutti a braccetto in difesa della legge senza legge contro il Paese Basco. Chi ha le mani più pulite, o forse meglio, chi ha le mani meno sporche, non si tratta di scegliere né gli uni né gli altri. Presentando Garzón come un simbolo delle libertà, i valori democratici e non diciamo altro, la cosiddetta sinistra dimostra solo il disorientamento dei progressisti spagnoli. Progressisti che in un'epoca come questa, fatta di tagli bestiali, misure antisociali, crisi della monarchia e del modello di Stato, invece di disegnare e costruire un progetto alternativo, convocano l'ennesima adunata attorno a Baltasar Garzón, il grande inquisitore.
Hola, muy buenas. ¿Vamos todas?
Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia.
What?
misericordia, mater misericordia. Control económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente Dios nunca ha visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salvarme, fraternidad, mater misericordia. Mater misericordia, 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 salve, reina. Mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia.
E allora 10:46, noi salutiamo chi ci chiama e chi ci scrive e continuiamo la trasmissione questa mattina. Rimaniamo ancora nel tema centrale della trasmissione di oggi, nella cittadina di Sisurkil nei pressi di Donostia. Si celebra come ogni anno il 31esimo anniversario della morte di Josche Arregui, morto, utilizziamo i termini giusti, il 13 di febbraio del lontano 1981 in un commissariato di Madrid dopo una lunga sessione di torture. Stamattina, come ogni 13 di febbraio, la manifestazione a Sisurkil nella piazza che porta il nome di Josche Arregui. A proposito di questi temi, di queste vicende che è giusto ricordare nel momento in cui migliaia di persone scendono in piazza per il giudice Garzón e sono persone afferenti al Partito Socialista o anche a Izquierda Unida, quindi non fanno parte della destra, chiamiamola così, spagnola. È utile ricordare che nel corso dei più o meno 50 anni di conflitto recente nel Paese Basco, le persone che sono state sottoposte a tortura sono oltre 10.000. Qualche mese fa, il 30 ottobre scorso, a 10 giorni di distanza dal cessato il fuoco definitivo da parte di ETA, il quotidiano Gara pubblicò una sorta di lettera aperta il cui titolo era Sconcerto. L'autrice della lettera era Ashun Lasa, sorella di Josche Lasa, uno dei casi di torture e di omicidio più eclatanti del Paese Basco. Fu sequestrato e ucciso dalla Guardia Civil agli ordini del colonnello Galindo nel 1983. I suoi resti sarebbero stati ritrovati soltanto 15 anni dopo. In questa lettera aperta Ashun narrava quello che non aveva mai raccontato a nessuno, ovvero sia il fatto che anche lei era stata sottoposta a torture come il fratello. We'll be right back.
decir en serio. Preferimos hacer felicio.
Prima di uscire dal commissariato, racconta ancora Ashun, mi fecero firmare un documento in cui promettevo il mio eterno silenzio su tutta la vicenda. Non mi sono mai riuscita a perdonare per quello che ho fatto, però mi domandavo anche chi mi avrebbe mai potuto credere, la borsa, gli elettrodi, le flessioni, i capelli strappati, il cane che mi abbaiava vicino. E niente di tutto ciò lascia segni evidenti ed è fatto apposta. E per quanto riguarda il viaggio da Donostia fino a Madrid spossata, fatto tutto in piedi su una Land Rover al freddo e al gelo, e per quanto riguardava le minacce che sono stata costretta ad ascoltare, la testa che è stata china per ore e ore, il cappuccio infilato sulla testa e le grida, l'obbligo di rimanere in piedi, la stanchezza spossante. Che cosa sarebbe successo?
Oh, oh, Alessia, la dolce Alessia, no, aspetta.
Ma non è l'unico caso. Lo scrittore Juan Mari Torrealda ha avuto bisogno di parecchi anni per ammettere in un'intervista alla televisione che era stato torturato nel corso delle detenzioni successive alla chiusura del quotidiano Egunkaria. Ma si tratta di casi isolati, tanti altri si sono portati il proprio segreto nella tomba oppure continuano a vivere senza raccontarlo, alcuni per timore, altri per necessità di superare lo shock, altri ancora per cercare di non creare problemi alle proprie persone care. E c'è una piattaforma che si chiama Euskal Memoria che sta raccogliendo le testimonianze di tante persone che semplicemente non hanno voluto dar rilevanza ai maltrattamenti che hanno dovuto patire, anche se questi maltrattamenti hanno lasciato lesioni fisiche o psicologiche che andranno avanti per tutta la vita. Le hanno interiorizzate come qualcosa di normale all'interno della normalità di un conflitto armato. Euskal Memoria ha cercato di elaborare una sorta di censimento delle torturate e dei torturati degli ultimi 50 anni. Ai motivi di pura memoria storica, a sapere la verità, adesso si somma anche una necessità politica. Se arriva il tempo di superare le conseguenze del conflitto, elaborare la lista delle vittime di tortura si converte in qualcosa di imprescindibile. E il lavoro purtroppo è molto lungo e molto ambizioso. Secondo le ultime stime, negli ultimi 50 anni si sono prodotti oltre 10.000 casi di tortura, un quoziente che si ottiene applicando la percentuale di maltrattamenti nel corso di detenzioni politiche comprovati, con le varie testimonianze che si sono avute nel corso di distinti periodi. La cosa che lascia più allibiti è che di questi 10.000 casi solo 2.500 sono effettivamente chiari, sugli altri 7.500 c'è una cortina di silenzio, e l'obiettivo del lavoro è proprio quello di far sì che tutto ciò possa venire alla luce. Bene, sono le 10:55. Con queste note noi chiudiamo la puntata di oggi di Radio Euskadi, oggi un po' più corta del solito per dare spazio, come detto all'inizio, a quanto sta accadendo in Grecia. Cominceremo fra pochi minuti, prima andando a riassumere un po' i fatti delle ultime 24 ore, poi ci collegheremo direttamente con Atene. Per quanto riguarda Radio Euskadi, dunque, la sigla finale e l'appuntamento a lunedì prossimo, poi arriva la Grecia.